Settimana scorsa ero a Yerushalayim e c'erano 34 gradi.
Aspetta.
No, è un po' esagerato, era il 3 novembre. 3 novembre, 34 gradi, c'è un problema. Ieri in Beta Knesset abbiamo fatto prima di Menha una lezione nel trattato Tanit, i digiuni che si fanno se non cade la pioggia, e abbiamo studiato nella Mishnah che il 17, allora dal 7 di Cheshvan bisogna iniziare a chiedere la pioggia in Israele. Se dopo 10 giorni, il 17 di Cheshvan, la pioggia ancora non è arrivata, e Talmidei Chachamim, vuol dire chi si considera all'altezza, inizia a fare una serie di tre digiuni. E ieri che studiavamo era proprio il 17 di Cheshvan. E avevo in mente Israele che effettivamente ancora non è scesa la pioggia.
Sì.
Ma dicono che dovrebbe cambiare nei prossimi giorni. Speriamo bene. Speriamo che cambi il clima, perché così come Hashem ha creato il mondo, così deve essere, che in inverno deve piovere. Nella Halakha si chiamano Yemot HaGeshamim, i giorni della pioggia, quindi deve piovere. E la pioggia è la Berakha, e quindi abbiamo bisogno di questa Berakha. Bene. Sentivo qualcuno che diceva, se Israele alla fine dei conti ha vinto questa guerra, non l'ha vinta. Vero è che pochi minuti fa abbiamo ricevuto la notizia che un soldato carissimo a tutti quanti, dopo 11 anni, torna in Israele, Hadar Goldin. I genitori si sono battuti per così tanti anni per recuperare il corpo del loro figlio, perché noi sappiamo che è una delle mitzvot più grandi, quelle di dare sepoltura nel modo giusto a ogni corpo dei nostri fratelli e sorelle. Sappiamo che i soldati hanno rischiato la loro vita per portare in Eretz Israel i loro amici che sono caduti, quindi è una delle mitzvot più importanti che abbiamo. Parlare di aver vinto la guerra o aver perso la guerra non lo so, forse a Gaza l'abbiamo vinta, forse no, non lo sappiamo. Qualcuno in Israele ha detto: forse sì, forse no, ma di sicuro a New York l'abbiamo persa. Di sicuro a New York Hamas ha vinto. E questa è la cosa che ci deve preoccupare un pochino, non tanto, un pochino, forse perché HaKadosh Baruch Hu vuole farci cambiare la direzione delle nostre tefillot, dei nostri impegni, perché fino a che noi abbiamo nei governi, rappresentanti politici, diplomatici, persone che ci vogliono bene, allora noi di Hashem non abbiamo tanto bisogno. Ogni tanto Kadosh Baruch Hu ci mette, come dice la Rambam, un melech rasha, un re malvagio, e quindi dobbiamo fare teshuva. E dopo che facciamo teshuva arriva Mashiach, così dice la Rambam. Quindi sì, ci troviamo in un periodo molto particolare. Ieri, mentre leggevamo la Torah, sono già 2 settimane che Avram Avinu ci sta accompagnando, è ancora questa settimana, e Avram Avinu aveva un problema. Bechol makom asher nelech shama imrina achotihi. Dovunque dobbiamo andare, per favore, fammi questa grazia e di a tutti che sei mia sorella. Conosciamo tutti questa parte della Torah che racconta più di una volta il problema che aveva Avraham Avinu, in quanto Sara era una donna, come dice il Talmud, Hakol kekofim lifne Sara. Siamo tutti come delle scimmie vicino a Sara. Sara era di una bellezza talmente rara e talmente unica che nessuno poteva mettersi vicino a Sara, perché sarebbe stato paragonato a una scimmia vicino a Sara. E Avram Avinu, la Torah racconta con molta delicatezza, Hinne nai adati ki esha isha yefat mare'at. Avram Avinu aveva in casa loro c'era la presenza di Hashem, c'erano gli angeli, come dice la Torah, che Hagar, la loro serva, non si era fatta impressionare dai quattro angeli che sono venute venuti a parlare con lei nel deserto perché lei era abituata a casa di Avraham Avinu di vedere gli angeli, vedere la Shekhinah, e quindi non era una casa in cui si dava importanza all'aspetto esteriore, all'aspetto fisico. Assolutamente no. A casa di Avraham Avinu si dava importanza soltanto alla spiritualità, alla presenza di Hashem. E quindi, andando in Egitto, è successo un incidente, Avraham Avinu ha avuto occasione di vedere la bellezza fisica di sua moglie. E quindi si è preoccupato, perché a quei tempi la gente aveva una morale molto discutibile. Loro erano persone integre, non si sarebbero mai approfittati di una donna sposata. Quindi molto semplicemente si ammazzava il marito e si approfittava di questa donna che ormai non era più sposata. Immaginate in che mondo viveva Avraham Avinu, da solo, una persona sola contro un mondo di una immoralità talmente pesante che aveva paura di uscire di casa. Una delle prove è stata quando Hashem gli dice vai via dalla tua terra, ma nella sua terra lui aveva già creato un entourage sano, aveva educato le persone, aveva dei discepoli, aveva tutto un seguito che avevano imparato da Avraham Avinu l'esistenza di Hashem, la presenza di Hashem e la moralità di Hashem. E lui doveva lasciare tutto quanto per andare in un posto che non conosceva e aveva paura. Dice, dove andrò? Il mondo fuori da questa casa è pericoloso, talmente immorale. E quindi lui dove andava? La Torah racconta prima in Egitto, poi nella striscia di Gaza, dai Pelishtim, doveva mentire, cioè non doveva mentire perché effettivamente era figlia dello stesso padre ma non della stessa madre, e quindi, dato che prima di Matan Torah era permesso, lui aveva preso Sarah come sposa e aveva questo problema. E io riflettevo ieri a questa cosa e dicevo, ma scusate, sono passati 3600 anni da Avraham Avinu. Abbiamo ricevuto la Torah sul Monte Sinai, abbiamo avuto dei maestri come Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron, David, Yosef HaTzadik, che ha rotto, Yosef è sceso in Egitto e ha rotto e ha spaccato e ha piegato l'impurità dell'Egitto. E dopo tutti noi siamo andati in Egitto per 210 anni, siamo usciti da lì, abbiamo ricevuto la Torah sul Monte Sinai, Hashem è sceso in questo mondo come mai aveva fatto prima e come ha promesso non farà più. Abbiamo avuto il Bet HaMikdash, il primo, il secondo, i profeti, i Kohanim Gedolim, abbiamo avuto i maestri della Mishnah, del Talmud, abbiamo avuto così tanta Torah in questo mondo. Fermiamoci un attimo e sappiamo, per sentito dire, perché spero che anche voi non abbiate visto i video del 7 ottobre, che violentavano le donne davanti ai mariti. Quindi, se ai tempi di Avraham Avinu il mondo era talmente immorale che Avraham Avinu doveva dire mia sorella perché se era sposata lo uccidevano per prendersela, qui ci troviamo davanti a delle persone che quelli che hanno vissuto ai tempi di Avraham Avinu erano dei santi in confronto. E quindi come ci spieghiamo questa cosa dopo così tanti anni in cui abbiamo faticato, sudato e sacrificato la nostra vita per portare la luce della Torah in questo mondo. Io mi fermo, chiedo a voi se vi siete fatti un'idea. È una domanda un po' difficile.
Diciamo che qualcuno è andato avanti evolvendosi sicuramente con l'aiuto della Torah, e qualcuno invece con l'aiuto di qualcos'altro non si è evoluto,
È
ma ha
regredito.
avuto un percorso inverso, probabilmente. Cioè chi ha usato gli strumenti giusti è andato avanti, chi non li ha usati purtroppo Cioè, si sa che o se non puoi stare fermo, o vai avanti o vai indietro, no? Si dice così. E evidentemente qualcuno è andato indietro.
Nonostante il fatto che loro stessi abbiano in qualche modo abbracciato una pseudo-religione che gli insegna la moralità, hanno timore di un unico Dio, è una religione monoteista. Si spacciano così. In realtà non volevo parlarvi di questo stasera, ma siccome qualche minuto prima dell'inizio della lezione mi è venuta un'idea, allora ho detto forse la condivido con voi, forse mi aiutate a... Certo, dimmi.
Rav, comunque si spacciano per monoteisti, ma sono idolatri. Idolatrano un'altra divinità che è la morte, perché tutta la loro cultura è basata sulla morte. Da piccoli insegnano di farsi saltare per aria e diventare martiri.
Sì.
Non amano la vita, amano la morte. Quindi loro dicono di avere un unico Dio, ma idolatrano altre cose, perché non ci sono solo gli idoli, quelli il Baal Peor, quegli idoli lì, ci sono anche tanti altri. Per
Certo.
esempio, nella nostra società c'è il denaro, c'è il potere e tante altre cose, no?
Tu dici anche la morte è una divinità.
E per loro sì. Loro hanno la cultura della morte.
Ok. Va bene, comunque è giusto quello che dici. Anche la morte è una idolatria.
Però posso aggiungere una cosa a quello che ha detto
Sì.
Davide.
Sì.
In effetti è vero che idolatrano la morte, però quelli che sono i vertici, diciamo, di questa religione mandano avanti gli altri.
Sì.
Perché i capi se ne stanno ben nascosti, magari in altri paesi. Quindi, perché se idolatrassero la morte, credo che i vari capi di Hamas, come Sinwar, che erano a Gaza, non si sarebbero nascosti nel tunnel se pensavano veramente che il volere di Allah era anche, per esempio, la sua morte. Credo che
Non vorrei approfondire troppo questa loro deviazione e
Mi
depravazione.
fermo.
Sì, no, volevo semplicemente. La domanda era sul mondo, diciamo. Come mai è così tanto. Così tanto buio c'è cioè, in questo mondo, nonostante i 3.300 anni di Torah? Questa era la mia domanda. Cioè, se Avraham Avinu viveva in un mondo in cui aveva paura di uscire di casa, di dire questa è mia moglie, cioè, vivi in un mondo che non puoi dire che questa è tua moglie, immaginati l'immoralità in cui stai vivendo e noi oggi, quello che il mondo ha visto molto peggio, ma non solo che ha visto molto peggio, il mondo ci sta dietro. Non so
Qua
se ne
secondo me
parlavo
subentra
dopo.
anche un discorso storico, ma è molto profondo, non voglio. Nella storia ci sono sempre dei ricorsi, no? Se lei pensa quando è caduto l'impero romano, è caduto, era pagano, poi comunque è arrivato il cristianesimo e il mondo è cambiato.
Il meglio è
A
peggio.
distanza di secoli, credo che siamo arrivati in un momento della storia in cui sta accadendo all'Europa quello che è successo allora, solo che chi vuole sostituirsi, prendere il posto, non è proprio.
Ma fa parte purtroppo, comunque, purtroppo, non so neanche se si può dire purtroppo, fa parte del disegno di Hashem che ci sarà un brevissimo periodo in cui Ishmael avrà il potere su questo mondo, prima che arrivi Mashiach. Quindi Quindi fa
Allora.
parte del disegno di Hashem. Speriamo che sia un periodo brevissimo, speriamo che sia un periodo che comunque sia misericordioso, ma così è scritto. Meglio o peggio, non c'è mai fine al peggio. La Torah dice: Ba'erev tomar miten boker, ubobokor tomar miten erev. Significa che alla sera dirai, magari era stamattina, e al mattino dirai, magari era ieri sera. E sì, purtroppo è così. Sentivo una spiegazione del fatto che tutte le volte che la Torah parla di Ishmael, parla della freccia e dell'arco, e quando parla di Esav, parla della spada. E lui ha spiegato che la spada è un'arma diretta. Nel senso che quando si combatte con la spada, si combatte uomo contro uomo. Invece la freccia, è un'arma vigliacca, perché la freccia non si sa da dove arriva, l'arciere si nasconde e combatte in modo vigliacco, non con la spada uomo contro uomo. E quindi per 2000 anni abbiamo avuto a che fare con un nemico che usava la spada, che era Esav. E adesso dobbiamo gestire un nemico vigliacco, come sappiamo che loro si nascondono sotto gli ospedali, sotto le scuole, nelle moschee. Voi veramente credete che questo personaggio che è stato eletto a New York, faccia del bene alla città di New York? Il programma che ha è tutt'altro. Chiaramente tutto quello che la Torah dice è interessante, perché anche quando Avram Avinu manda via Hagar con Ishmael, e la Torah racconta che lei lo vedeva morire, quindi si è allontanata da lui la distanza di una freccia. Continua la Torah, dice: Harchek kim tachave kesh, ki amera aler ebe motayar, perché ha detto: non voglio vedere la morte del bimbo. Perché continua la Torah tutte le volte che parla di Ishmael, insiste con la freccia. Quando parla di Esav, dice: Al harbechate tichie, vivrai di spada. Esav è la spada. Perché sono due nazioni che hanno due definizioni e due caratteri particolari, diversi uno dall'altro, e la Torah non è mai stata più attuale di adesso, in cui riusciamo a vedere proprio come si traduce nella realtà. Devo interrompere un attimino ancora il video perché devo andare a prendere il mouse. Problemi di tecnologia. Chiacchierate un attimo, torno subito.
Comunque il sindaco di New York ha già fatto una riunione con le bandiere dell'OLP e i canti Allahu Akbar, eccetera, eccetera. Vabbè.
Il Manzer. Il Manzer. I Midis invece
Quello che meraviglia è che moltissimi ebrei non sono andati neanche a votare. Più del 20-30% non è andato a votare. E questo dispiace.
e molti anche l'hanno votato.
Al Pleder Fock, al Pleder
I
Twain.
cosiddetti ebrei progressisti di sinistra che l'hanno votato.
Ma ne abbiamo anche in Italia, Vittorio.
Ah, sì.
Sono i Satmer.
Eh?
I Satmer.
I Satmar, perché?
È perché sono quelli che finanziano le manifestazioni pro-palestinesi, sono quelli che pensano che Israele non deve esistere.
Ma non sono i naturei carta quelli.
Naturai carta sono, sì.
Sì. No, allora, tutti i quelli là sono Satmer, ma non tutti i Satmer sono quelli che finanziano.
Sì, certo.
Ma per esempio, so, Bobov non ha votato, Gur non hanno votato, cioè non hanno votato per lui, cioè hanno votato contro. Bobov, Gur, Chabad, tutti quelli, casi tutti non vogliono questo personaggio. Qui
Però
anzi c'è.
considera, Considera che in America ci sono tanti reform, tanti
Sì.
pronti, sì, tanti.
Ma sortì.
Ma
E
siamo qui a
quindi.
parlare di politica.
Vabbè, dopo magari Edoardo tagli.
Allora, io volevo darvi una mia interpretazione di quello che è l'immoralità di questa generazione. Mi è venuta in mente perché mi è tornata in mente la storia di un tzaddik che era nei campi di sterminio e lo sentivano dire al mattino le berachot. E quando hanno sentito dire la berachah che dice Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, che ci ha scelto fra tutte le nazioni e erano nel campo di sterminio e tutti i giorni morivano di stenti. Allora un allievo ha chiesto a questo tzaddik: come fai a dire questa berachah? Asher bachar banu mikol amim. Questo è il prezzo da pagare per essere un popolo prescelto? Allora lui ha risposto così. Ha detto: fino a questa bruttissima e maledetta guerra, io dicevo questa berachah ma non la capivo. Ma quando ho visto quello che gli altri sono capaci di fare, ho capito che siamo diversi. E quindi adesso lo dico veramente a Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. In altre parole, noi non saremo mai in grado di riparare il mondo intero, perché nel mondo ci sono delle forze del bene, ci sono delle forze che devono essere riparate e ci sono le forze del male. Le forze del male non siamo noi in grado di riparare. Durante la Tefilah e della Amidah e anche nella Leinu LeShabeach noi diciamo chiaramente O Malchut HaRishaa, il regno della malvagità, Meherate Akeru Teshaberu Temager, sradicherai, distruggerai e annienterai. No, noi non siamo mica in grado di fare questa cosa. Quando nella Leinu LeShabeach noi chiudiamo la tefilah, diciamo le Takken Olam per riparare il mondo con il regno di Hashem, e chi ci sarà chiameranno il tuo nome, Vechol bnei basar yikru bishmecha. E poi diciamo che ci sono dei malvagi che potranno essere riparati, ma ci sono delle forze malvagie che non saranno mai riparate. E quindi noi sappiamo che non è in realtà un nostro problema quello di vedere nel mondo che ci sono delle realtà talmente basse, talmente immorali, talmente lontane da Hashem, anche se si spacciano per i messaggeri del nome di Hashem. Sì, certo. Raccontatelo a chi volete, a noi non ci convincerete mai. Ma quello noi dobbiamo ricordarci, che noi dobbiamo fare il nostro e abbiamo fatto tanto, come ha detto Silvano prima, c'è chi ha voluto e ha scelto di intraprendere questa strada. Chi non vuole, non vuole. Ma c'è anche chi non può. Chi non può significa io non posso perché non sono compatibile con il bene. C'è chi è proprio stato creato e attinge la sua vitalità dalla forza malvagia. E quindi lì è e lì starà fino alla fine dei tempi, dove sarà distrutto e annientato, come noi diciamo, nella tefila. Questo non toglie dal fatto che noi dobbiamo continuare a portare la luce in questo mondo e la Torah ha portato nel mondo tantissima luce. È vero che il peso della civiltà occidentale sta nella bilancia per questa gente qua, infatti noi sappiamo che loro non possono molto senza l'appoggio dell'Occidente. Hamas sicuramente con le armi non vince, ma vince con l'appoggio dell'Occidente. Infatti non, anche questo non ricordo con chi ne parlavo, forse con voi settimana prossima, forse con altri, del fatto che noi ci troviamo in un galut che si chiama Edom. Perché si chiama Galut Edom quando dopo la Seconda Guerra Mondiale Edom ha perso la sua forza e la sua forza è stata trasferita a Ishmael? Perché Ishmael senza Edom non può niente. E quindi è rimasto il Galut di Edom. Sono stato in Israele e c'era un villaggio di famiglie americane che sono venute a vivere in Israele, e che mostravano con quanta difficoltà loro sono lì, e e raccontavano dei miliardi, dei milioni, parlavano di 600 milioni di euro che avevano ricevuto dall'Europa le famiglie arabe che stavano sull'altra collina. 600 milioni di euro e non li vedi quei 600 milioni di euro perché finiscono nelle banche in Svizzera, in Qatar, una volta in Svizzera, adesso in Qatar. Quindi chi è che dà a loro la forza? Certo che vale la pena mandare gente a morire in nome di Allah quando quello che ti torna indietro sono 600 milioni di euro. Prendi 2.000, 3.000 straccioni, buttali lì che muoiono, tanto noi. Il business migliore che c'è. Chi te li dà negli altri paesi? Cioè qui, siccome qua è Israele, e il mondo occidentale non sopporta l'idea che il popolo ebraico è tornato in Israele, dispende tutto quello che ha come forza sia di comunicazione che anche finanziaria per combattere questa cosa e quindi finanziano Ishmael. E quindi chi è il vero Galut? Rimasto Edom. Non si parla nella Torah di Galut di Ishmael. Il Galut di Ishmael è una cosa talmente breve che non dà peso, che non ha peso, infatti si parla dei quattro esili. Avraham Avinu è stato portato da Hashem in un punto dove ha fatto il patto con Hashem e ha visto questi quattro futuri esili, iniziando con l'Egitto, poi con quello degli Assiri, quello di Madai e quello di Edom. Quello di Edom è il più spaventoso fra tutti. Chi vuole leggerne di più, apra il libro di Daniele e lì è molto più, diciamo, nei dettagli, come la profezia di Daniele sui quattro esili, le quattro difficoltà che il popolo ebraico deve attraversare. Però
Una
dobbiamo
piccola
andare avanti.
una logica l'esilio di Edom ha una logica che è così duro perché Edom è figlio di Israele, figlio di Giacobbe, mentre se fosse Ismaele figlio di Avram, ma Avram e Isacco non erano completi, non erano completi nell'amore e rigore. Giacobbe è completo nell'amore e rigore, quindi quello che ne deriva è un personaggio molto forte e comunque lo era. E comunque Jacob voleva benedire Esav. Bisogna sempre ricordarlo: non voleva benedire Jacob. Quindi la potenza spirituale che ha Esav, e quindi Edom, che è praticamente la stessa cosa, è molto superiore a quella di Ismael. È proprio un discorso mistico che cambia.
È tutto vero quello che dici, infatti, è
Scusi,
spiegato.
Raff, le dico un pensiero che ho sempre. Io credo che Edom stia ormai finendo, siamo alla fine di Edom. Esatto,
Ma è chiaro perché Edom ha perso tutti i suoi valori.
adesso io non dico cos'è Edom perché dopo so che questo video va su tutto, non voglio offendere nessuno, però sapendo noi chi è che rappresenta Edom, oggi Edom è allo sfacelo totale.
Edom ha
Come?
combattuto 2.000 anni per un credo che adesso non esiste più.
No, perché poi è arrivato Ismael che nel giro di poco tempo lo sta inglobando.
Sì, certo,
Forse
ma
perché dentro Edom c'è qualcuno che tradisce. Sta tradendo, ha tradito e tradirà. E quindi se
io lo vedo un po' diverso, nel senso che Edom ha perso la sua bussola. Quando si parla del progress, del progressismo, quando si parla di far cadere tutti i tabù, c'è gente che dice non ha più senso non tradire l'amore, la moglie, non ha più senso non tradire il marito, non ha più senso definire maschio, definire femmina, non ha. Quindi si è autodistrutto.
esatto, bravo. Scusi, bravo, mi scappa sempre, non la voglio offendere. Ha ragione perfettamente, la penso come lei. Si sta autodistruggendo, sta implodendo,
Esatto.
secondo me.
E trova terreno fertile Ishmael, che comunque un scopo ce l'ha, un obiettivo ce l'ha,
Scusi.
e sono tutti uniti nello stesso obiettivo, e quindi.
Però.
fa
Quella che
parte della
arriverà
storia.
quando Edom sarà sconfitto, ci siamo.
Comunque, noi siamo lo 0, della popolazione mondiale e quindi non capisco perché c'è così tanti miliardi di persone che ci odiano.
Ma
Cioè.
lo stesso motivo perché ci hanno odiato da sempre, dal giorno in cui abbiamo ricevuto la Torah. Perché in questo modo, infatti, il problema che aveva Esav con Yaakov è che Esav ha detto a Yaakov: questo mondo non appartiene a te, questo mondo appartiene a me, io godo di questo mondo, tu vuoi vivere una vita spirituale, non hai spazio in questo mondo. Questo mondo non è fatto per le persone spirituali. Quindi quando tu vieni con la Torah e vuoi rivelare che in realtà questo mondo è il mondo di Hashem, il mondo che è il supporto migliore per la spiritualità, esplodono. Perché Amalek è andato come un kamikaze contro il popolo ebraico che è appena uscito dall'Egitto, che ha appena distrutto la nazione più potente, il faraone, con il suo esercito, in modo così miracoloso. Sapeva di perdere, ma dice: oh, perdo comunque. Perché sto perdendo questo mondo. Amalek è il simbolo di questo mondo. Io combatto per questo mondo, come ha detto il Baffetto, lo chiamano così. Fintanto che c'è un ebreo che respira lo stesso ossigeno che devo respirare io non posso godere di questo mondo. Vivi la tua vita. Stava nelle Alpi, in Austria, con dei panorami, non riusciva a sopportare l'idea che c'è qualcuno che viene a dire che c'è Dio in questo mondo. Quindi il motivo è lo stesso, che tu puoi essere 0, o 1 o 5, non ha nessuna importanza, darai sempre fastidio. Come dicevamo un po' di tempo fa, quando il mondo ti odia e ti insulta, non sta odiando te, non sta insultando te, sta insultando lui. Perché il problema non sei te, il problema sei lui. Tu sei semplicemente quello che ricorda che esiste un lui. E quindi quando dicono insultano, una volta dicevano sporco ebreo, adesso dicono Free Palestine, è la stessa cosa. Quando si dimenticheranno di Free Palestine, to torneranno a dire sporco ebreo, ma è lo stesso significato, non è in quanto ebreo, ma in quanto quello che rappresenta. Tu hai portato la Torah in questo mondo, tutti gli altri noi abbiamo fatto una coalizione, Hashem è andato da tutte le nazioni e abbiamo tutti detto no, questo mondo non appartiene a te. E voi siete venuti e avete rovinato tutto. Avete detto sì, prendiamo la Torah. E quindi non possiamo che
Ma
dire.
quindi la base è una guerra del bene e il male.
È una guerra del male contro se stesso, perché contro Hashem non può fare la guerra.
Appunto, come fa a vincere il male sul bene?
Il male non vince sul bene, il male combatte per sopravvivere. E per sopravvivere è disposto anche a morire. Perché il male, l'idea del male è non quello di cercare il bene. Il male è fine a se stesso. E quindi il male porta solo male. Però chi è stato creato così è così, non puoi cambiarlo. Infatti noi nella Tefilah facciamo riferimento al bene, facciamo riferimento al bene che è caduto nel male e questo lo possiamo salvare, questo è il nostro lavoro, perché noi siamo qui per salvare il bene che è caduto nel male, ma il male stesso noi non abbiamo la forza di salvare.
Allora noi siamo responsabili.
Certo che siamo responsabili, e noi siamo, il mondo è lo specchio, non voglio dire troppe cose, come ha detto prima Eliseo. Però se in questo mondo c'è immoralità, cioè, abbiamo fatto il nostro lavoro in modo parziale, do dobbiamo fare meglio. Il Tanya nel capitolo 7 e 8 spiega, dice così: se io prendo del cibo kasher, un pezzo di carne kasher, lo mangio il giorno di Shabbat per santificare il giorno di Shabbat, oppure lo mangio anche nei giorni della settimana perché ho bisogno di energia per fare la tefilah, per andare a lavorare e con questi soldi dare una parte in tzedakah, per poter studiare la Torah, ho bisogno di energia, quindi mangio questa carne. Cosa dice l'Admur HaZaken? Dice che tutta l'energia che questa carne mi ha dato si eleva in spiritualità. Quindi l'animale stesso, il mondo animale si eleva in spiritualità. Il mondo animale non è Kodesh, ma grazie al fatto che io l'ho elevato, allora ho portato tutto il mondo animale in Kodesh, quello che è kasher. E il Tania dice: ma se tu prendi la carne di un cavallo, gli fai la shechita, gli fai la akshara, gli togli il sangue col sale, con i lavari, tutto quello che vuoi. Mangi questa carne di cavallo, Chasvecelon, e con questa energia tu hai studiato Torah, hai fatto la tefillah e hai portato bene in questo mondo. La carne di cavallo rimane male. Perché tu non hai la forza di elevare quello che non appartiene alla Kedusha. Tu puoi prendere la mucca, perché la mucca non è legata al male, infatti quello che è permesso nella Torah si chiama mutar e quello che è vietato si chiama assur. Assur
Assurdo.
significa, esatto, assur significa incatenato, mutar significa sciolto, come sciogliere un nodo. Heter, mutar, vuol dire lehatir kesher, l'alahà di Shabbat. Se si può sciogliere un certo tipo di nodo, un altro tipo di nodo. Quindi quello che è mutar, tu lo puoi elevare, quello che è assur non hai la forza di elevare perché non ti appartiene, non è compatibile. E quindi noi non abbiamo la forza di riparare il mondo intero, perché nel mondo c'è una forza che tu puoi riparare e che sei sceso in questo mondo per questo, ma c'è una forza che soltanto Hashem potrà eliminare quando lui sceglierà il momento per fare questa cosa.
Ma anche la pelle dei tefilim, dei batim, delle
Deve
figlie,
essere di
è di
animale
mucca.
kasher, eccetera, eccetera.
Beh, sì, è di mucca, insomma. Per forza, non si può
La
far dire.
conclusione è: andiamo avanti per la nostra strada, noi dobbiamo portare la luce, questa luce attirerà tutti quelli che sono in grado di poter essere compatibili con questa luce e andremo avanti fino a Beata Mashiach. In questo modo avremo riparato il mondo e fatto di questo mondo una dimora per Hashem, come ha chiesto ad Avraham Avinu che i suoi discendenti faranno questo per lui. Bene, cosa facciamo? Ci è rimasto poco tempo.
20 minuti, scarsi.
Vi racconto una storia. Una storia con l'Admura Zaken. Cosa dite? Ci sta una storia? Questa storia ci sta perché noi stiamo parlando in questi giorni nel Tanya, se vi ricordate, dei mondi superiori. Quando una persona fa una mitzvah, il modo in cui lui ha fatto la mitzvah, cambia la destinazione della mitzvah stessa. Mi seguite? In altre parole, se io ho fatto una mitzvah con amore, con devozione, allora la destinazione di questa mitzvah è nel mondo di Beria. Se invece io ho fatto la mitzvah soltanto con una emozione,
Timore.
il timore non è mica da poco, eh? La cosa più difficile è avere timore. Il rispetto, oggi studiavo nel Talmud. È qua Asher? È qua. Cosa abbiamo studiato Asher oggi nel Talmud? Rispettate le vostre mogli perché la berachà in casa arriva per la vostra moglie. Come dice la Torah, Ul Avraham hetiv ba'avura. Avram è diventato ricco grazie a sua moglie, per merito di sua moglie. Quindi rispettate le vostre mogli perché se in casa c'è armonia e rispetto, allora c'è tanta berachà. È il segreto per diventare ricco. Perché ridi?
No, perché guardavo mia moglie.
Ridi perché adesso hai scoperto come diventare ricco.
No, no, l'avevo già scoperto prima. L'abbiamo scoperto insieme, comunque.
Quindi,
È
allora,
vero.
adesso ti faccio io la domanda. È facile rispettare la moglie?
Per me sì. Poi dipende la moglie anche perché è una cosa a due, cioè è una cosa reciproca, non è una cosa che è unicamente, io penso, non è
Però
una cosa unicamente a senso unico.
sì.
Bisogna vedere come uno costruisce dall'inizio il rapporto con la moglie e soprattutto se all'interno del rapporto ci mette Hashem. Perché bisogna sempre pensare che se lei non ci mette, se noi non ci mettiamo Hashem nel rapporto, è una cosa che è sicuramente destinata al fallimento.
Settimana scorsa vi ho regalato un diamante, non mi avete neanche ringraziato. Ho spiegato che la donna è nata in paradiso, è stata creata in paradiso. E quindi chi deve lavorare è il marito, è l'uomo. Lei automaticamente, se tu la rispetti, lei ti rispetta, è automatico. Quindi il lavoro dell'uomo, quello di portare la berakà in casa, nella fatica, nell'impegno, nel lavoro, c'è anche questo, specialmente questo, un segreto che i Chachamim ci hanno rivelato, trattato Bava Metzia, pagina 58, andate a vedere. Bene. Allora, vi racconto una storia ai tempi dell'autore del Tanya. Questa storia è legata all'argomento in cui stiamo studiando. La protagonista della storia era un certo Rav Gavriel. Era una delle persone più rinomate e importanti e rispettabili della città di Vitebsk. Come è diventato importante e rispettato? Allora la storia inizia così, che lui apparteneva a una delle famiglie importanti in quella città e quando è arrivato il tempo di sposarsi, ha sposato anche una ragazza di una famiglia, diciamo, di un livello sociale importante. Lui, dato che suo suocero era benestante, per 9 anni, senza che nessuno lo disturbasse, suo suocero lo manteneva e lui ha continuato a studiare Torah. Che bello è quando uno da ragazzo studia Torah, poi si sposa, poi lo suocero ti dice: tu continua a studiare Torah, pago tutto io, l'affitto, i mobili, il gas, la luce, la spesa, i viaggi, tutto quello, tu continua a studiare Torah. Ecco perché si dice che era una famiglia importante, perché una famiglia importante è una famiglia che capisce il valore della Torah. Ed era una cosa molto diffusa a quei tempi. Si continuava a studiare Torah e la moglie aiutava la mamma, gli preparava al marito la cena, curava i figli, eccetera, eccetera. Fin tanto che il suocero era in grado di mantenerlo, studiavano Torah. E quello che però è successo che dopo 9 anni lo suocero di questo Rabbi Gabriel è venuto a mancare, quindi lui ha dovuto iniziare a preoccuparsi come portare il pane in casa. E quindi, dato che suo suocero aveva un negozio molto grande, l'aveva ereditato lui, ha dovuto chiudere i libri di Torah per poter occuparsi del negozio, ma non aveva chiusi completamente perché la mattina e la sera continuava a studiare Torah. Quindi non aveva cambiato e la sua usanza, la sua tradizione di continuare a studiare Torah, e quindi aveva questo gruppo di amici con cui studiava. E in quel periodo c'è un'altra famiglia importantissima che ha avuto diciamo, il privilegio di dare la figlia a una persona che poi si sarebbe rivelata come una persona unica. Di chi stiamo parlando? Dell'autore del Tanya stesso. È venuto a vivere a Vitebsk l'Admura Zaken, Rabbi Shneur Zalman, perché? Perché anche lui aveva sposato la figlia di una delle persone più ricche della città di Vitebsk, che era una città molto importante, con una comunità ebraica immensa, fiorente, con delle yeshivot rinomatissime. E questo signore si chiamava Rabbi Yehuda Leib Segal, famoso suocero dell'Admura Zaken. Perché famoso? Non tanto positivamente, vi racconterò. E l'Admura Zaken, giovane ragazzo che si è sposato, che se ricordo bene aveva 16 anni quando si è sposato, è arrivato a Vitebsk e si è diffusa la voce che è arrivato un giovane sposo nella famiglia Segal, che è un genio, che è una persona molto molto preparata, ma anche molto spirituale. Quindi tutti i giovani che studiavano nella Beit Midrash, nella Yeshiva, andavano a chiedere tutte le loro domande a questo ragazzino che sapeva tutto. In qualsiasi argomento di Torah si chiedeva una domanda all'autore del Tanya, lui rispondeva e anche subito. E quindi la città è cambiata perché c'era un piacere di avere in città un personaggio così anche se era giovane, era la novità. Solo a Vitex ce l'abbiamo, un giovane, come si dice, una promessa, una giovane promessa. Quindi che cosa succede? Succede che un giorno c'è un terremoto, se così si può dire, in tutta la città di Vitex. Perché? Perché l'orgoglio della comunità, questo giovane genio, Rabbi Shneur Zalman, ha lasciato la città, ha chiesto permesso a sua moglie di lasciare la famiglia, di lasciare lei per alcuni mesi ed è andato a Mezrich e si è avvicinato alla Hasidut. Ahimè. Vitebsk era una delle roccaforti della
Midnagin.
Mitnagdim, sì, giusto, degli oppositori al Baal Shem Tov, degli oppositori della Hasidut. In quel periodo Vitebsk rappresentava proprio una delle basi dei più grandi oppositori dei Mitnagdim di questa idea della Hasidut. La città che era piena di persone studiose, di veramente gente preparata, Talmidei Chachamim, non aveva piacere di avere i Hasidim tra di loro. E ora, quando è tornato Rabbi Shneur Zalman nella città di Vitebsk, dopo che è stato dal Maggid di Mezrich, apro una parentesi, come mai l'Admur HaZaken ha scelto di andare a Mezrich? Perché lui voleva continuare a studiare Torah e non sapeva se andare a Vilna. A Vilna era, diciamo, la Yerushalayim del mondo Ashkenaz, dove si studiava la Torah in modo più profondo, oppure andare a Mezrich. E lui ha chiesto che cosa si impara a Mezrich. Gli hanno detto a Mezrich si impara a pregare, a Vilna si impara a studiare. E lui con molta umiltà ha detto studiare qualcosina già so, pregare ancora non so. E quindi è andato a Mezrich dal mondo. Quindi quando lui torna, succede che la città va in subbuglio. Le personalità rabbiniche della città sono arrivati proprio con una delegazione dallo suocero dell'Admur HaZaken e gli hanno chiesto, hanno esatto da lui che la figlia deve divorziare e lui deve mandare via questo sposo, questo giovane genero da casa. Perché un Hasid in città non lo vogliamo. Invece, Rabbi Shneur Zalman invece non aveva nessun timore di questa gente qua. E lui ha detto: se avete qualche problema con la Hasidut, io sono pronto a fare un dibattito aperto a tutti. Fatemi tutte le domande, facciamo un dibattito, una discussione e io vi spiegherò tutto quanto. E i grandi studiosi della città hanno accettato questa cosa che è durata una settimana. Famoso nei libri della storia della Hasidut si racconta molto di questo famosissimo dibattito che è durato 7 giorni tra l'Admur HaZaken e i grandi Chachamim della città di Vitebsk. In questo dibattito l'Admur HaZaken ha spiegato diciamo questo percorso che la Hasidut ti insegna, tutti gli insegnamenti del Baal Shem Tov e del Maggid. E quello che è successo è che molti tra i Geonim, i grandi personalità rabbiniche e gli studiosi della città di Vitebsk, quelli che cercavano la verità, non quelli che cercavano l'onore, il kavod, quelli che cercavano di essere importanti, quelli che cercavano la verità. Hanno capito che le parole dell'Admur HaZaken erano vere e quindi hanno deciso di diventare suoi allievi. E la loro anima si è attaccata proprio alla Hasidut senza avere timore di nessuno. Quello che succedeva in quel periodo è che le famiglie di coloro che sceglievano di diventare Hasidim li diseredava. Facevano addirittura una settimana di lutto perché avevano perso un figlio e è caduto nella setta dei Hasidim. E qui stiamo parlando di 250 anni fa, non di 2000 anni fa. Ma non si fermavano lì. li rovinavano la vita, li amareggiavano giorno per giorno, li umiliavano in pubblico, perché hanno avuto il coraggio di andare dall'Admur HaZaken e di studiare da lui la Hasidut, la Torah del Baal Shem Tov. Però queste persone che erano sincere non si facevano intimidire. Più venivano messi in difficoltà e più capivano che stavano dalla parte giusta. E quindi più rinforzavano il loro legame con la Hasidut e con il loro Rebbe, l'Admur HaZaken. Torniamo a parlare di questo Rabbi Gavriel. Era una persona integra, una persona sincera. E quando lui, anche come tanti altri, è arrivato alla conclusione che la verità sta dalla parte dell'Admur HaZaken, si è legato anche lui con tutto quello che aveva al Rebbe e studiava da lui la Hasidut. Quando l'Admur HaZaken è diventato ufficialmente il Rebbe e la guida dei Hasidim, l'ha seguito Rav Gamriel ed è rimasto legato a lui corpo ed anima, è diventato un Hasid fedelissimo. Voi dovete sapere che l'Admur HaZaken a un certo punto ha dovuto lasciare Vitebsk, è andato all'Yozna. Perché ha dovuto lasciare Vitebsk? Perché non poteva più soffrire i dispetti degli oppositori della Hasidut. Apro una parentesi, vi racconto solo velocemente questa cosa. L'Admur HaZaken, quando pregava, pregava un po' più a lungo, era più lento nella tefillah, prendeva il tempo che aveva bisogno, quindi non tornava a casa come tutti gli altri, finita la tefillah, tutti a casa, kiddush in famiglia. Spesso si trovava suo suocero con tutti gli ospiti, con tutti gli invitati, con la figlia, senza il marito, perché lui è ancora in sinagoga che prende. E a volte arrivava quando già avevano finito della seudah di Shabbat. E una volta si è talmente arrabbiato, che cosa ha fatto? Ha chiuso a chiave tutte le bottiglie di vino che aveva e tutti i bicchieri che c'erano in casa. Così lui impara la prossima volta ad arrivare a casa in tempo. Questa sera lui non farà kiddush. E quindi quello che è successo è che quando lui è arrivato a casa ha trovato sua moglie, giovane moglie, era una grande tzaddeket, seduta che piangeva. Ha detto: cosa c'è? Dice: papà ha nascosto tutto il vino e tutti i bicchieri. E l'Admur HaZaken ha cercato e ha trovato che la vodka non l'aveva nascosta. E ha trovato anche come si può dire, avete preso quelle grandi ciotole di vetro, come si chiamano in italiano? Quelle dell'insalata, si chiamano.
Un'insalatiera, una scodella, insomma.
Lui ha preso un'insalatiera, l'ha riempita di vodka e ha fatto kiddush. E la halakhah dice che tu devi bere più del 50% del bicchiere. Il mattino dopo arriva lo suocero con il sorriso così sghignazzando, dice alla figlia: allora, hai imparato la lezione tuo marito? Che bisogna arrivare a casa con tutti? Com'è non fare kiddush venerdì sera? Com'è? Grande uomo di halakha, grande studioso della Torah, però kiddush venerdì sera non ha fatto. Allora la figlia dice: no, papà, alla fine ha fatto kiddush, ha trovato l'insalatiera, ci ha messo dentro la vodka, ha fatto il kiddush così. Allora è scoppiato da ridere, ha dormito bene stanotte. Dice: no, papà, sta ancora studiando, era sveglio tutta la notte che studiava Torah. Chiaramente stiamo parlando di persone che ricevono da Hashem delle forze che noi esseri umani non abbiamo. E quindi quando l'Admur HaZaken ha dovuto lasciare, per questi e per altri motivi, dovete sapere che quando è venuto a mancare lo suocero dell'Admur HaZaken, la suocera ha mandato una lettera chiedendogli di tornare a Vitebsk, che lei, che ha ereditato tutte le ricchezze del marito, lo manterrà, eccetera, eccetera, ma l'Admur HaZaken non ha accettato, è rimasto lì dov'è. Ha detto che nella vita ci sono dei passaggi e non si torna indietro. Ok. E quindi succede che Rabbi Gabriel stesso, che è rimasto a Vitebsk, viaggiava per andare di tanto in tanto dal suo Rebbe. Quello che faceva l'Admur HaZaken dovete sapere che ha dato molta, molto vigore, molta forza alla una delle mitzvot più importanti della Torah, che è la mitzvah della Tzedakah. Dovete sapere che Sodoma e Gomorra sono state capovolte perché in quella città era vietato dare tzedakah, era vietato dare la carità, era vietato ospitare persone, non parliamo adesso di questo, sarebbe molto bello, ma voglio finire la storia. Il mondo è basato sulla tzedakah, come dice David HaMelech nel capitolo 89 del Tehillim, Olam Chesed Ibaneh, il mondo è sostenuto dalla tzedakah, dal Chesed. Bene, quindi l'autore del Tania dava a tutti coloro che erano in grado di dare tzedakah, dava a loro metteva su di loro delle cifre definite. Tu puoi dare 100.000 euro.